scatola magica. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. Beh, lo dicevo poco fa, sono emozionata perché, insomma, nonostante tanti anni di radio, ogni volta che riparte una trasmissione o che comunque torna in qualche modo un appuntamento, e questo è un appuntamento che da diversi anni vi fa compagnia in agosto, beh, insomma, comunque da parte mia c'è sincera emozione. Insomma, bisogna riprendere le misure, bisogna rimettersi in sintonia con voi che ascoltate e che, come dico sempre, siete essenziali e fondamentali per questa trasmissione. Sì, perché questa trasmissione in qualche modo la costruiamo insieme e non è un modo retorico di dirvelo. Chi la conosce lo sa benissimo e insomma, invece, per chi non la conosce, La scatola magica, come potete immaginare, è un titolo un po' per alcuni forse furbo, ma è in realtà il nostro contenitore, è qualcosa che noi vogliamo mettere in relazione, far conoscere agli altri e contribuire a diffonderlo. E lo sapete o non lo sapete, si tratta di musica, di lettura, di pensieri, di poesia, di immagini, insomma di tutto quello che riteniamo importante da sottolineare e da ributtare nella nostra comunità e non solo, magari. E io ringrazio naturalmente Daniela, Liliana, Max, insomma, che mi stanno salutando, dando il bentornata. E in qualche modo ringrazio anche Alessandro Braga, perché non era assolutamente concordato, ma insomma la sua ultima parte di Summertime con il richiamo al volontariato, prendendo spunto da alcuni dati di un'ultima ricerca, è comunque qualcosa che attiene anche alla scatola magica e alla nostra capacità, insomma, di metterci in relazione con gli altri. Allora, dicevamo, c'è un indirizzo che è la scatola magica @radiopopolare.it a cui mandare mail con i vostri suggerimenti, i vostri pensieri, i vostri contributi alla trasmissione e quindi quello è un modo. Poi l'altro modo è naturalmente quello di scrivere al 331 62 14 013 con SMS, Telegram e WhatsApp e con come si dice anche mail a diretta@popolarenetwork.it. Questi sono davvero i metodi per comunicare in diretta e poi naturalmente anche il telefono che è il 0233 001 001. Ecco perché dovete sapere che non mi ero accorta, insomma, noi alla base del nostro computer qua negli studi abbiamo una striscetta che i nostri meravigliosi tecnici ci mettono per i ricordi. Allora, nonostante io vado in onda praticamente tutti i giorni, a me un richiamino sui numeri e gli indirizzi è sempre meglio farli. Adesso era stato spostato sull'altro computer, non lo trovavo più ed ero sostanzialmente un po' spaventata. Intanto ringrazio Sole che dice ora è davvero estate, e questo insomma mi fa sorridere e mi fa molto piacere. Ma insomma sono le 10:06, questa è la prima puntata della Scatola Magica che torna per tutto il mese d'agosto, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11:30, e io devo anche un attimo tirare il fiato. Vi ricordo ancora una volta che il vostro contributo è essenziale e fondamentale, e che insomma lo potete fare con i vari modi che vi ho appena raccontato. Oh, sentite, a proposito di cose che comunque questa trasmissione tocca, sfiora o affronta a seconda della giornata, ci sono, ahimè, alcuni lutti che hanno toccato il mondo della cultura, dello spettacolo, insomma alcuni artisti che ci hanno lasciati, e allora io così volevo rendere omaggio per l'appunto a queste due grandissime figure molto diverse tra di loro, ma che comunque col teatro ad esempio ci entrano tantissimo, e vorrei farlo innanzitutto salutando la grandissima Adriana Asti.
Se passate da via Broletto al numero 34, toglietevi il cappello, parlate sottovoce, al primo piano dorme l'amor mio. È tanto bello l'amore mio e giura sempre di amarmi tanto, ma quando io lo bacio lui ride e parla d'altro o mangia noccioline. Troppe volte mi lascia sola e torna quando gli pare, e poi mi guarda appena, non dice dove è andato. Tante volte penso di lasciarlo. Io vorrei ma non posso andare, è la mia croce, la mia miseria, ma è tutta la mia vita, per me è tutto il mondo, è tutto quel che ho. Se passate da via Broletto al numero 34, potete anche gridare, fare quello che vi pare, l'amore mio non si sveglierà. Ora dorme sul suo bel viso, c'è l'ombra di un sorriso, ma proprio sotto il cuore ha un forellino rosso, rosso come un bel fiore. Sono stata io, mi perdoni Dio, sono stata io. E a nessuno dirò il perché!
Ed era Adriana Asti. Intanto io non so, pronto, buongiorno, chi sei? Al telefono, pronto? Sì, chi sei? Ciao, buongiorno.
Ciao, sono Emilio.
Buongiorno Emilio.
Abbonato.
Buongiorno.
Ciao, ciao. Allora ti dico la mia?
Sulla scatola magica?
Sì.
Ah, ok, ok, prego.
Allora, la mia è la mia scatola magica.
Sì.
30 anni fa convivevo con una brasiliana che aveva una bambina di 3 anni. Ho comprato una grossa scatola policroma e l'ho riempita di cianfusaglie.
Sì.
Quindi pennarelli, occhialini, giochetti, pupazzetti, così. E ho detto a Marianna che quella scatola era magica e non si svuotava mai, e tutte le volte che meritava un premio pescavamo nella scatola magica. Naturalmente quando andavo in giro per Milano continuavo a comprare oggettini con cui rifornivo la scatola magica. Eccola.
Senti, e Marianna adesso quanti anni ha?
Ma secondo me ne va, purtroppo l'ho persa di vista, credo che ne abbia una trentina.
Senti,
è una storia antichissima.
Certo, beh, ma insomma comunque è una scatola magica, è un'invenzione che dovremmo sempre tenere cara, come si
era, dice. Era infinita, non finiva mai.
Senti Emilio, grazie mille per questo tuo
figurati.
Primo contributo, hai rotto il ghiaccio,
figurati,
come si dice.
Grazie a te.
Ciao, buongiorno. E quindi Emilio insomma ci ha fatto sapere che insomma lui la scatola magica l'ha inventata ben prima di me. Intanto volevo dirvi che una regola abbastanza ferrea di questa trasmissione, che pur essendo magica ha dei, come dire, bordi molto molto larghi, è una regola che è quella che dice che insomma se c'è una canzone, una musica messa, io non la interrompo con le telefonate, quindi vi tocca di aspettare. Lo dico perché prima appunto un'altra telefonata è forse caduta. Un'altra delle regole che mi dispiace ma io ritengo necessaria è quella che i vostri messaggi per favore firmateli, perché a me piace rispondervi con un nome e un cognome, un nome fasullo. Ad esempio è anonimo questo messaggio che dice: ciao Cecilia, ma non vi pare che questa canzone di Sergio Endriga sia la descrizione di un femminicidio? Dobbiamo iniziare da queste canzoni per cambiare le cose. Cara o caro, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che questa canzone di Sergio Endrigo parli di un femminicidio, che però nella versione di Adriana Asse ovviamente parla di una morte, di un omicidio, questa volta al contrario. Era un modo, mi spiace, se mi scrivi il tuo nome mi fa piacere, è un punto su cui ragionare assolutamente nella nostra scatola magica. Io in realtà ho anche un altro contributo di Adriana Asti, ma volevo metterlo dopo un altro omaggio, questa volta a un altro grandissimo del teatro, ma è riduttivo parlare di lui solo per il teatro, sto parlando di Bob Wilson, e a questo proposito avevo preparato questo omaggio a proposito di Black Rider, un lavoro fatto con Tom Waits.
Come ich die Medizin. There is a light in the forest. There's a face in the tree. I'll pull you out of the forest. And the first one's always free. You can never go hunting with just a flintlock and a hound. You won't go home with a bunting if you blow 100 rounds. It takes much more than wild courage. Are you only fit a 10 of clouds?
You must have
just the right bullets, and the first one's always free. You must be careful in the forest. Broken glass and rusty nails. If you're to bring back something for us, I have bullets for sale. Be a fool when you can chase away your blood and your gloom. I have blessed each one of these bullets, and they shine just like a spoon. To have 60 silver wishes is a small price to pay. They'll be your private living.
cuttlefishes, and they'll never swim away. I just want you to be happy. That's my only little wish. I'll fix your wagon and your musket, and the spoon will have this dish. And I shudder at the thought of your cruel and the honest pouch. So I'll keep the wind from your barrel.
E questo era un omaggio a Bob Wilson, che per l'appunto la settimana scorsa ci ha lasciato. Vi ricordo che siete all'ascolto della Scatola Magica, la sua prima puntata per questo agosto 2025. Noi siamo in onda dalle 10 alle 11.30 di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire proprio da oggi. Questi erano due omaggi, ma sempre a proposito di Adriana Asti e della sua straordinaria capacità interpretativa, che è stata la sua linea guida nel mondo del teatro, ma anche nelle tantissime partecipazioni con parti più o meno grandi, da camei a invece vere e proprie interpretazioni da protagonista, con grandissimi registi del cinema italiano. Insomma, però, sempre ricordando anche la sua modalità ironica di muoversi nel mondo e nel mondo dello spettacolo, beh, c'è un altro piccolo omaggio che vorrei dedicarle, ed è questo.
Mai success che era nanca un cess messo un cagados in Monte Carlo sur la promenade piena de cagade scarli gaventucci in Monte Carlo che era nanca un urinari e per giunta che era il ben contrari. Merda in di scarpette, merda in di calzette, che paese de merda è Monte Carlo. A Monte Carlo. A Monte Carlo. I ranieri con la grace non si sanno dar più pace. Spessa da morir, merda non finir, mica torni più, non ci torno più, non tornate più, a Monte Carlo.
Adriana Asti, pronto? Buongiorno, chi sei al telefono? Pronto? Pronto, pronto, sei tu? Pronto, pronto? Sai che non ti si sente, quindi forse passo all'altra telefonata. Pronto?
Ciao.
Ciao, chi sei? Pronto? Pronto? Pronto, pronto, pronto? Sei tu in onda, pronto? E vabbè, allora, ascoltatore, ascoltatrice, pronto? Vabbè, allora mi spiace, allora io ve l'ho detto, chiamate quando non c'è una canzone appena messa. Io ho preso due telefonate, ma tutte e due evidentemente non hanno capito che parlavo con loro, anche se ci ho provato tanto. Se volete potete richiamare allo 0233 001 001 e non, come dire, non arrabbiatevi. Vi ricordo che alle... tra poco, tra sei minuti, c'è l'appuntamento con le notizie delle 10.30 e poi la scatola magica si riapre subito dopo con degli ospiti, però non vi anticipo ancora nulla. Intanto, niente, allo 0233 001 001 non richiamate più, ed è un peccato perché mi sarebbe proprio piaciuto sapere che cosa avevate voglia di raccontarci. Intanto Enzo dice la scatola magica, questo è fare radio, beh insomma troppo buono Enzo. Invece Max dice comincio a riempire la scatola magica con un libro che credo faccia piacere a me per il tema, si tratta di Luca Sommi, Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali. Grazie Max per questa segnalazione, e quindi va benissimo, e io intanto prendo nota. Dunque, sono Carmen, mi ha fatto un grosso regalo stamattina quella canzone di Adriana Asti di Monte Carlo, la cantava sempre mio papà, guarda mi è venuto da piangere. Carmen, sì, a volte succede, vero, che dei suoni, delle parole o della musica creino quasi un cortocircuito, diciamo così, nelle nostre emozioni e nella nostra modalità di vedere. Un abbraccio naturalmente a te Carmen e in qualche modo anche al tuo papà. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it, ma vi ricordo anche un altro indirizzo da utilizzare quando non siamo in onda, che è la scatola magica @radiopopolare.it per i vostri suggerimenti, proposte e ragionamenti, sempre a proposito di che cosa vogliamo mettere in questo nostro fantastico contenitore che ci consente e ci consenta di ricordare qualcosa per noi particolarmente importante e che vogliamo condividere anche con gli altri, perché come sapete sono una accesa sostenitrice del fatto che la condivisione, la messa in circolo del pensiero e anche delle emozioni sia un processo necessario per lo sviluppo, insomma, anche di un pensiero, tra virgolette, più politico. Ma insomma, questa poi è una mia personale valutazione. Vi ricordavo che tra pochi minuti c'è l'appuntamento con le notizie, poi noi ci sentiamo subito dopo con invece un ospite a cui tengo moltissimo. Per chi non lo conoscesse, comunque il gioco è semplice, non si tratta di un gioco, ma si tratta di un modo di costruire questa trasmissione, ed è quello di segnalare canzoni, libri, pensieri, valori, emozioni che vi sembrano preziosi e avete quindi voglia di comunicarle e anche di in qualche modo diffonderli attraverso le frequenze di Radio Popolare, che è la radio che state ascoltando. Intanto Enrico mi dice dove trovare la canzone Monte Carlo della Asti. Caro Enrico, io insomma l'ho trovata smanettando su YouTube, quindi la trovi abbastanza, direi abbastanza facilmente. Intanto, visto che Adriana Asti era milanese, è stata sempre molto legata anche a Milano, c'è un'altra cosa che volevo farvi sentire, ma siccome c'è una telefonata, proviamo a sentire la telefonata. Pronto?
Carla, mi senti?
Però adesso vediamo se ti sento, adesso sì. Ciao, chi sei?
Mi chiamo Carla.
Ciao Carla.
Ecco, io sono una milanese.
Sì.
E a sentire Adriana Asti, insomma, lascia che le faccia un grande omaggio. Mentre purtroppo non conosco, anche perché io non ho molta memoria, poi non conosco tanti autori o insomma artisti stranieri, per cui
sì,
se magari potevi dirci poi qualcosa
di più su, certo, su Bob Wilson.
Ecco.
Ok, dopo il notiziario torneremo anche su Bob Wilson, d'accordo.
Ecco, ti ringrazio.
No Carla, tu cosa ci metti? Cosa ci metti tu nella scatola magica?
Sì,
almeno
sì.
Oggi, dai.
Aia. Ci metto che insomma un po' di tristezza per tante cose, anche perché fino adesso ho potuto fare poche vacanze.
E quindi insomma il rimpianto per una vacanza non fatta, diciamo così?
Ecco. Sì, lo so. Spero di andare perché c'è ancora tempo.
Esatto, speriamo davvero. Allora io te lo auguro di cuore, Carla, e grazie comunque per il tuo contributo. E poi dopo ti racconto qualcosa in più di su Bob Wilson, d'accordo?
Grazie.
Un abbraccio, ciao.
Ciao,
Carla.
Buona giornata.
Altrettanto. E quindi insomma questa è il rimpianto, diciamo così, di una vacanza non fatta che ci comunica Carla. Ma noi adesso abbiamo l'appuntamento con le notizie e poi subito dopo torna la scatola magica. A tra poco. Chi non la conoscesse, questa è la sigla della scatola magica, la trasmissione che prende il via oggi e vi terrà compagnia per tutto il mese d'agosto dalle 10 alle 11.30 con il nostro grande contenitore dove mettere un sacco di cose, insomma le cose che riteniamo preziose, che ci piacciono, che ci emozionano, che ci fanno pensare, che vogliamo sottolineare all'attenzione degli altri e condividere con gli altri. Tra le cose che nel corso di questi anni nella nostra scatola magica sono entrate grazie al vostro contributo, che vi ripeto è fondamentale ed essenziale per la costruzione del nostro scrigno di cose preziose, diciamo così, C'è e c'è sempre stata la memoria nelle sue varie articolazioni, e noi in questo caso parliamo di memoria e di memoria storica fondamentale. Sabato 2 agosto era un anniversario terribile, perché stiamo parlando della strage di Bologna, e la cosa quasi incredibile è che ancora a distanza di tutti questi anni quella strage riesce ancora a essere profondamente divisiva. Lo avete sentito nelle parole del presidente Mattarella, che come dire, puntualmente ha ricordato non solo la strage, ma la sua natura fascista e non solo. E dall'altra parte voci del governo che parlavano, insomma, di richiesta di giustizia. Allora io do il benvenuto e la ringrazio tantissimo per essere con noi a Serena Gramizzi, che è una produttrice cinematografica, ma questo mi pare un po' riduttivo. Buongiorno Serena.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
E grazie a lei per essere con noi. Senta, lei mi capita, come si dice, proprio precisa, perché, perché quello che, di cui parliamo tra poco è una grande operazione, secondo me ancora più necessaria, proprio dopo questo anniversario. Stiamo parlando di una raccolta fondi per la digitalizzazione dell'archivio del processo di Bologna, proprio il processo, l'ultimo processo per la strage di Bologna. Ci dice due cose su questo processo intanto?
Certo, il processo è stato voluto dall'associazione tra i familiari delle vittime, che per 40 anni hanno fatto un lavoro incredibile di ricerca di giustizia e verità, e grazie a questo hanno convinto la Procura Generale di Bologna a non archiviare il processo, ma anzi aprirne uno nuovo, che si è celebrato dal 21 aprile 2021 al 6 aprile 2022, che è stato chiamato il processo ai mandanti. In realtà gli imputati erano tre, erano Paolo Bellini, Domenico Catracchia e Pier Giorgio Segatel, ma per capire la funzione e la responsabilità di queste tre persone, la cosa interessante è che i procuratori generali hanno riannodato più di 40 anni di storia italiana, seguendo il filo nero del sangue e dei fiumi di denaro che, come diceva Borsellino, aiutano molto a capire cosa succede dietro alle apparenze, e hanno collocato la strage di Bologna e le operazioni, diciamo, del terrorismo nero dentro alla strategia della tensione, e quindi finalmente unendo questa strage ad altre stragi per capire avere una visione più ampia, diciamo.
Certo, in cui questo è anche il processo dove una figura che, ahimè, ha tantissime responsabilità appurate proprio dalla giustizia, dietro a moltissimi momenti terribili della nostra storia. Sto parlando di Licio Gelli, della Loggia P2, insomma di quel momento, tra i tanti momenti bui della nostra Repubblica, quella uno dei più inquietanti.
Esatto, infatti il processo viene chiamato ai mandanti. I mandanti ovviamente non ci sono più, e quindi non è stato possibile, diciamo, condannarli, ma grazie a questo processo in realtà le colpe vengono date anche a loro, e quindi, oltre a una giustizia giuridica, diciamo, stiamo parlando di una giustizia storica. Loro non possono più essere condannati, ma è giusto che il paese sappia come siano andate le cose, e questo è il grande valore storico di questo processo.
Ed è il grande valore di quello che voi state mettendo in piedi a proposito di questo archivio, ma ci torniamo tra un momento. Io vorrei chiederle, insomma, lei che ha così chiara quelle che sono le responsabilità, il percorso che anche insomma, i familiari delle vittime, grazie alla loro tenacia, alla loro coraggio, proprio mi viene a dire coraggio, pensando a tutti questi strazianti anni di ricerca della giustizia. Ecco, ma lei come ha vissuto le parole appunto del Presidente del Consiglio e insomma del governo italiano in occasione di questa ricorrenza di sabato?
Ma purtroppo ne siamo abbastanza consapevoli, nel senso che anche la seconda carica dello Stato non era così lontana ai protagonisti di questo processo.
Certo.
E quindi capisco, non condivido ovviamente, ma capisco che debbano tenere una posizione che è incredibile a mio avviso, perché a questo punto sarebbe più sensato dire che le cose sono andate così, ammetterlo e allontanarsi dalla responsabilità. Il fatto invece di continuare a coprirle dopo 40 anni di depistaggio, ormai 45, invece è surreale, perché essendoci delle prove giuridiche ora, per me è ancora di più essere collusi a questo punto, perché potrebbero almeno riconoscere delle responsabilità pregresse e appunto allontanarsene oggi. Invece, in qualche modo, coprendone, continuano a fare quella strategia di depistaggio che ha portato ad avere dei processi 40 anni dopo.
Ecco, e arriviamo allora a quello che è il vostro progetto, un progetto più che progetto, insomma, è un grandissimo lavoro.
Un'epopea.
Davvero, un'epopea. Allora, ci racconti un attimo, perché stiamo parlando di un processo che si è svolto in 76 udienze con circa 450 ore di processo. No, in realtà sono di più i girati.
No, in realtà il girato è di più, allora le spiego. Noi avevamo fatto un documentario nel 2020 che parlava proprio dell'impegno dell'associazione, ovvero di come già a ridosso della strage, soltanto un anno dopo, i familiari delle vittime hanno deciso di costituirsi come associazione, e vedendo i problemi delle precedenti stragi, diciamo emblematico il fatto per esempio che per la strage di Piazza Fontana i processi fossero celebrati a Catanzaro,
certo,
e che quindi i familiari delle vittime non potessero assistere e essere così presenti, l'associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna il 2 agosto 80 invece ha avuto una grandissima attenzione e presa di posizione, quindi già nell'81 erano costituiti e già nell'80 facevano ricerche, proprio anche manuali, non so come dire. Noi abbiamo quello che viene chiamato il Codice Bologna, che è un documento che loro hanno fatto, come dice il Presidente, ingiallendo le cose sensibili, le informazioni sensibili, quindi prima a mano, poi attraverso un programma che aveva fatto per loro una società di Modena che si chiamava Informix, ed era una sorta di tag ante litteram che permetteva di avere delle parole chiave e mettere insieme i documenti, fino a quando poi la Regione Emilia-Romagna all'inizio degli anni 2000 ha, attraverso la tecnologia dell'OCR, messo tutto a sistema. Questo enorme lavoro di anni, che grazie alla tecnologia poi è andato più veloce nei decenni, ha permesso di sensibilizzare la Procura Generale di Bologna e riaprire il processo. Noi, che eravamo in contatto con l'associazione e il regista di questo film, che si chiama Codice Bologna 1980-2020, prodotto da Cobalt Entertainment, di cui noi eravamo l'esecutivo come Bofilm, il rapporto che il regista e noi abbiamo mantenuto con l'associazione tra i familiari ci ha permesso di sapere che questo processo sarebbe stato celebrato e che avrebbe avuto questa portata storica. Quindi, grazie all'intuizione di questo regista, Paolo Fiorangelini, che ci ha proposto di sostenerlo in questo lavoro incredibile, abbiamo deciso di chiedere al Tribunale Penale di Bologna di avere l'autorizzazione a filmarlo nella sua integralità. Quindi per 76 udienze, tutti i mercoledì e tutti i venerdì, dall'aprile 2021 all'aprile 2022, insieme a una decina di tecnici abbiamo assistito al processo, che come diceva ha una durata di 450 ore circa, nel senso che ogni udienza durava in media 6 ore ed erano 76, e quindi noi ora abbiamo questo enorme archivio che oltretutto noi abbiamo deciso di girare in 6 camere, e quindi per quello parliamo di 2500 ore girato, perché le ore di dibattimento sono moltiplicate per 6.
E quindi, scusi, per chi non è tecnico, vuol dire 6 camere, vuol dire che non si tratta di una camera fissa che inquadra sostanzialmente i vari testimoni piuttosto che la giuria, ma vuol dire insomma anche la possibilità in qualche modo di dare una movimentazione alle immagini, posso dire così?
Esatto, assolutamente sì. Poi quello che ora stiamo facendo, quindi noi ora abbiamo fatto questo, cioè non ora, nel 2021 abbiamo fatto questa registrazione, ma inizialmente eravamo noi produttori con altri produttori che ci hanno aiutato, l'associazione ABC e Ponte di Archimede Produzioni, e solo in un secondo momento ci hanno sostenuto la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna. Ma nel frattempo noi ogni giorno di udienza producevamo un sacco di materiale,
certo,
dal peso incredibile, perché il video pesa moltissimo. E quindi abbiamo capito che non era possibile comprare degli hard disk per tutto questo materiale, e abbiamo trovato un modo di farlo in modo un po' più economico, usando delle cassette che si chiamano LTO, e sono delle cassette analogiche che mantengono la qualità del girato, ma che non permettono di vederlo. Quindi noi abbiamo girato in digitale, ma poi abbiamo dovuto mettere tutto su delle cassette analogiche che hanno permesso di avere l'archivio e quindi di conservarlo, ma non di consultarlo. L'anno scorso poi Combo Film, la nostra società, abbiamo partecipato a un fondo sempre della Regione Emilia-Romagna per le imprese culturali e creative per la digitalizzazione. A quel punto abbiamo comprato un enorme hard disk dalla capienza incredibile, sì, e abbiamo iniziato a riversare queste cassette e riportarle in digitale, quindi poter vedere i video che avevamo girato, diciamo. L'idea oggi del crowdfunding, che è su produzioni dal basso, con il progetto che si chiama Il Processo di Bologna, un archivio di memoria, quello che stiamo facendo è un'operazione duplice. Da una parte chiedere un sostegno economico abbastanza piccolo rispetto a tutto quello che abbiamo invece sostenuto negli anni, per riuscire a comprare gli ultimi hard disk, quelli su cui copieremo le immagini da dare all'Associazione tra i familiari delle vittime, quindi a Bologna, e all'archivio a Flamini, quindi a Roma,
sì,
per permettere a chi è interessato di poter prendere un appuntamento in queste due sedi e avere una postazione dedicata dove potrà vedere le parti di processo che gli interesseranno. Questo archivio sarà un'unica inquadratura, ovvero saranno 450 ore di processo viste come se si fosse a processo nella parte dietro gli avvocati. Anche perché un'altra cosa che abbiamo fatto è stato fare lo streaming del processo, promosso dal Tribunale Penale di Bologna, a cui noi abbiamo dato quella stessa immagine che daremo all'associazione, all'archivio Flamini, perché il processo è stato celebrato durante il periodo di costrizioni pandemiche, quindi,
certo,
sostanzialmente, pur essendo un processo penale normalmente aperto a tutti, c'erano delle costrizioni di numero, quindi per permettere all'epoca, durante la celebrazione del processo, di far assistere a tutti, abbiamo fatto uno streaming che però aveva durata temporanea, diciamo, era in diretta e durava 2 settimane. Ora tutto quell'archivio invece sarà donato all'archivio e all'associazione per lo studio e la divulgazione, per cui chiunque potrà, giustificando il suo interesse, richiedere di vederlo. Da noi, presso Bofilm, la società che è promotrice di questo progetto, avremo invece la possibilità di far vedere le sei camere, perché ovviamente da una parte per lo studio e la divulgazione già vederlo come se si fosse in aula è molto diverso che sentirlo lo stesso, soltanto perché di fatto c'è un'altra mimica e insomma vedere le immagini è molto più intenso.
Certo.
Dall'altra, dare 2500 ore invece di 450, che sono già tantissime, ci sembrava molto difficile da gestire, e quindi quelle immagini lì le teniamo noi nella nostra associazione, nella nostra società, perché l'archivio è molto più grande e l'hard disk molto più capiente, e anche lì però si potrà chiedere di vedere queste immagini, insomma.
Senta, noi viviamo in un paese che ad esempio si appassiona tantissimo ai fatti di cronaca nera, segue in modo insomma quasi maniacale in alcuni casi appunto alcune vicende della cronaca. Lei crede che la messa in circolo di un processo invece così politico possa avere una, come dire, un pubblico non solo di specialisti?
Ma io penso che in questa prima fase l'archivio venga visto soprattutto da storici e persone legate alla giurisprudenza, perché è abbastanza macchinoso, nel senso che noi daremo ovviamente un archivio anche scritto per far individuare quando e in quale udienza il tale testimone piuttosto che un altro è presente, però è una quantità molto larga. Sicuramente l'idea è che poi anche grazie alle sei camere ci possa essere un racconto invece ovviamente molto aderente a quello che è il processo e a quello che è stato raccontato a processo, ma che possa essere una sorta di sintesi di questa vicenda, nel senso che l'aspetto criminale è incredibile, noi l'abbiamo vissuto, perché poi è appassionante e deprimente ascoltare quanto è stato detto a processo, e in realtà anche quasi incredibile capire che mettendo tutto a sistema le risposte ci sono e c'erano già all'epoca, e quindi probabilmente ci sarà e proveremo a fare anche un racconto che possa essere una sintesi per ampliarlo a un pubblico più grande. Questa è un'idea che noi abbiamo, che stiamo sviluppando, ma che ora è ancora presto,
un po' prematuro
annunciare. Sì, perché comunque la nostra preoccupazione ora era appunto poter restituire all'associazione Tra i Parenti, che ha avuto una grandissima fiducia in noi, quanto noi abbiamo girato, per dare valore al loro lavoro. E prima le dicevo, l'idea è duplice: da una parte per noi l'importanza è poterlo rendere consultabile, quindi abbiamo promosso questo progetto. Il crowdfunding, oltre che per una questione economica, come diceva, abbastanza ridotta rispetto all'operazione totale, è anche perché ci piacerebbe che accanto al nostro nome, a sostegno del lavoro dell'associazione, ci fossero tanti nomi di tante persone singole che capiscano il progetto e lo sostengano, perché tra 20 anni, 40 anni, quando altra gente, nuovi italiani non ancora nati, vedranno il processo e questo archivio, si possano rendere conto che non è stata una volontà di 10 persone, che siamo noi che abbiamo deciso di fare questa cosa, che non è una volontà solo di chi è legato al trauma e alla strage e quindi lo fa per una questione personale, ma che in realtà questa giustizia storica non è solo dei familiari delle vittime, ma è una giustizia per tutti i cittadini italiani. E quindi l'idea di fare un crowdfunding è, oltre che per far sapere che questa cosa sta succedendo, e quindi agli interessati che da marzo 2026 potranno vedere l'archivio, soprattutto perché veramente ci piacerebbe che questo lavoro che è stato fatto per la collettività venga sostenuto e promosso dalla collettività e quindi si capisca che tutti noi possiamo fare qualcosa, perché di fatto esattamente come noi che siamo partiti all'arrembaggio all'inizio grazie al fatto che delle persone, dei tecnici cinematografici mi abbiano detto ci siamo, perché io fino alla 20ª udienza non avevo riscontri da nessuno, perché ovviamente non eravamo neanche certi di poterlo fare inizialmente, ma la certezza di avere delle persone che potevano aiutarmi nel fare queste riprese è stato fondamentale, e dopo noi 10 si sono aggiunte altre persone, degli enti, e vorrei che questo gruppo fosse sempre più folto, perché è veramente una cosa che deve interessare tutti noi, perché solo insieme riusciremo a cambiare le cose.
Ecco, mi sembra proprio, cara Serena Gramizzi, mi sembra proprio che lei possa entrare tutta assieme a questo progetto nella nostra scatola magica, perché lei stessa mi sembra una scatola magica per certi versi, con questo suo discorso, insomma, del coinvolgimento non solo economico ma politico proprio in qualche modo nella raccolta di fondi. Quindi mi sembra veramente enorme e grandissimo non solo il vostro lavoro ma veramente tutta questa operazione. Senta, come si fa a partecipare? Come si fa a aggiungere il proprio granello di sabbia in questa... Oddio, parlare di sabbia parlando del processo di Bologna mi viene in mente quanti insabbiamenti ci sono stati, quindi forse è meglio cambiare metafora, no?
Ma purtroppo è talmente tutto difficile parlando della strage di Bologna che tante parole diventano quasi appunto giochi di parole, non si sa come esprimersi, però perché appunto da una parte capisco la sua preoccupazione nel parlare di sabbia, ma il granello invece per me appunto è molto importante, nel senso che per assurdo, contro ogni logica produttiva, e quindi il fatto che se avessi un donatore di 5-10 mila euro per me sarebbe più facile, perché sarebbe un lavoro più piccolo,
certo,
per un solo nome,
certo.
Preferirei il contrario, preferirei 10 mila persone che donano un euro proprio per quell'idea della moltitudine di persone che hanno voluto questo progetto. Per farlo è piuttosto semplice, perché siamo con il progetto su produzionidalbasso.com, che è una piattaforma che promuove crowdfunding,
sì,
e li sostiene.
Sì.
Il progetto si chiama Il processo di Bologna, un archivio di memoria, quindi se mettete queste parole chiave, produzioni dal basso, Il processo di Bologna, archivio di memoria, sono certa che anche da qualsiasi browser arriverete alla pagina che presenta un po' meglio il nostro lavoro, con alcune foto, un video di un mio intervento e vari, insomma, un testo di presentazione forse più sintetico e chiaro di quanto lo sia stata io.
No, mi sembra stata bravissima, non si preoccupi.
Grazie. La donazione può essere fatta o tramite PayPal o tramite bonifico. Non c'è un minimo, non ci sono scaglioni, perché normalmente in un crowdfunding poi si hanno delle ricompense. La nostra ricompensa, qualsiasi sia l'importo della donazione, è che alla fine di ogni udienza dell'archivio donato all'associazione tra i familiari e all'archivio Flamini, noi metteremo il nome di tutti quelli che hanno donato qualcosa e che hanno voluto insieme a noi ringraziare in qualche modo l'associazione tra i familiari, che hanno dedicato la loro vita dopo la vita di un loro caro alla ricerca della verità e giustizia.
Senta Serena Gramizzi, io la ringrazio tantissimo per essere stata nella nostra scatola magica, e io l'ho presentata, aspetti, io l'ho presentata un po' genericamente come produttrice cinematografica, ma qual è l'esatta definizione che posso attaccarle?
No, è giusto, io ho una società di produzione che si chiama Bofilm, che ha sede a Bologna,
sì,
con cui facciamo soprattutto documentari sociali e sociologici, e abbiamo un sito che è www.bofin.it dove potete vedere i vari altri progetti che facciamo. A breve faremo anche una pagina dedicata a questo archivio. Non avevamo mai prodotto un archivio prima di oggi, ma avendo questo forte legame con l'associazione e con la storia e avendo la sede a Bologna, non solo come cittadini bolognesi, ma come cittadini italiani ed europei, perché il progetto è molto più, cioè quello di cui si parla, processo, è molto più ampio, ed arriviamo ovviamente fino agli Stati Uniti, abbiamo capito che era un'urgenza testimoniare questa cosa. Avevamo appunto un regista che aveva avuto questa intuizione, che ce l'ha proposto, e abbiamo deciso di lanciarci in questa operazione. E poi non escludiamo di farne qualcosa anche a livello cinematografico, ma per ora è proprio una creazione di archivio, perché ci siamo sentiti le persone più vicine a questa storia in quel momento, e che con la nostra capacità professionale riuscivamo a coprire un bisogno di fatto. E siamo molto contenti che questo sia andato a buon fine, che sia vero, che siamo riusciti a cablare l'aula processuale con centinaia di metri di HDMI, che è il cavo che porta il video, e che di essere riusciti a creare questo archivio.
Allora, Serena Gramizzi, Bofilm, io la ringrazio enormemente. Guardi, mi permetta di dire che la piglio tutta intera, lei assieme a questo straordinario progetto, il processo di Bologna, archivio di memoria, tutti quanti nella nostra scatola magica. Grazie davvero, grazie per questo straordinario lavoro e per questa straordinaria intenzione.
Grazie a voi di condividerla e di averci dato la possibilità di presentarla a tutti i vostri ascoltatori. Speriamo che interessi e di essere in tanti a promuoverla insieme.
Ed è quello che ci auguriamo. Produzioni dal basso, cercate il processo di Bologna, archivio di memoria, ma insomma lo trovate semplice con queste poche parole chiave. Grazie ancora davvero a Serena Gramizzi per essere stata qui alla prima puntata della Scatola Magica dell'estate 2025. Un abbraccio, grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata, a presto.
Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco romagna e in odor di Toscana. Bologna per me provinciale, Parigi in minore, mercati all'aperto, bistrò della Rive Gauche l'odore, con Sartre che pontificava, Baudelaire fra Assenzio cantava, ed io modenese volgare a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. Però che bohème confortevole, giocata fra case e osterie, quando ogni bicchiere rimbalzano le filosofie. Oh, quanto eravamo poetici, ma senza pudore e paura, e i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza pudore o vergogna, cullati fra i portici cosce di mamma Bologna. Bologna è una donna emiliana, di zigomo forte, Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto la vita e che sa stare in piedi, per quanto colpita. Bologna è una ricca signora che fu contadina, benessere, ville, gioielli e salami in vetrina, che sa che l'odore di miseria da mandare giù è cosa seria, e vuole sentirsi sicura con quello che ha addosso, perché sa la paura. Lo sprechi il tuo odor di benessere, però con lo strano binomio dei morti per sogni davanti al tuo santo petronio. E i tuoi bolognesi, se esistono, ci sono da ormai, si son persi, confusi e legati a migliaia di mondi diversi. Oh, quante parole ti cantano, cullanti cliché della gente, cantando canzoni che come cantare di niente. Bologna è una strana signora, volgare matrona. Bologna bambina per bene, Bologna busona. Bologna un belico di tutto, mi spinge a un singhiozzo e ad un rutto, rimorso per quel che m'hai dato, che quasi ricordo, e in odor di passato.
Vabbè, credo che sia inutile dire che era Francesco Guccini, forse è una scelta banale, perdonatemi, ma insomma mi sembrava una musica giusta per ricordare quello di cui abbiamo parlato con Serena Gramizzi di Bo Film, un progetto che io credo sia davvero bello e importante da sostenere. Lo avete sentito, non è tanto la cifra quello che serve, ma il segnale di voler partecipare, insomma, a un progetto di memoria così importante, e quindi lo potete fare andando sul produzionidalbasso.com, lì cercate Processo di Bologna, Archivio Memoria, insomma lo trovate piuttosto facilmente, e credo che insomma sarebbe bellissimo avere veramente migliaia e migliaia di nomi a titolo di coda delle varie puntate relative alle udienze del processo per la strage di Bologna, un processo che insomma come avete sentito composto da 76 udienze, centinaia di ore di processo, quello che si è celebrato davanti alla Corte d'Assise di Bologna dal 16 aprile del 2021 al 6 aprile del 2022, e insomma quindi una cosa grande e importante. E allora grazie se lo farete, perché credo che sarebbe davvero un bellissimo modo di partecipare. Pronto? Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, chi sei?
Ciao, buongiorno, sono Bianca.
Ciao Bianca, benvenuta.
Grazie, io ho ascoltato un po' stizziche bocconi, purtroppo, perché sono un po' presa. Però volevo dire una cosa, proprio prima dell'intervento che c'è stato rispetto a questa iniziativa delle riprese del processo,
sì,
di Bologna,
sì.
E la signora sosteneva che sarebbe tempo che questa gente che ci governa, che prendesse atto, che facesse un atto di responsabilità nel dichiarare che le cose sono andate così come i giudici hanno stabilito. Però noi ci dimentichiamo sempre una cosa, Questa è gente che ha un sentire e una non coscienza civile diversa, diversa dal nostro pensiero, e quindi loro sono lì per piazzarsi, per colloccarsi, e lo vediamo tutti i giorni, e sono lì per anche vendicarsi, perché non hanno capito che hanno fatto degli errori, non lo vogliono accettare. E questa cosa qui è molto grave, perché loro continuano a perpetrare quello che è stato il fascismo. Noi ce l'abbiamo piano piano, si sta insinuando.
Sì, anche magari non proprio piano piano, purtroppo. Comunque è una cosa su cui bisogna stare assolutamente vigili e attenti. Bianca, hai detto che ti chiami, scusami?
Sì.
Ecco,
sì.
Bianca, grazie per questo tuo intervento. Ma tu pensi che questo modo anche di sostenere un progetto come questo abbia un valore o no?
Assolutamente sì, io sono vecchia, ma quello che noi cerchiamo di trasmettere, quello che è stato fatto per quanto riguarda me e mio padre è morto giovanissimo perché ha fatto 20 anni di guerra per Mussolini, è stato richiamato 7 volte in guerra, è morto giovanissimo a causa di quello che aveva subito, quindi io ho visto quelle cose. Poi dopo, quando è ritornato, comunque nella mia famiglia tutti antifascisti di Milano, i miei mi raccontavano la resistenza a Milano, e quindi i rischi, tutto quanto, e la volontà, la voglia di cancellare quella cosa lì. Quindi io ho ricevuto in eredità dai miei, dalla mia famiglia, queste cose, le sto trasmettendo a mio figlio, a mia nipotina che è piccola. Sono tutte cose che si mettono lì. Queste cose qui servono, perché quando noi non ci saremo più, saranno documenti.
Certo.
Documenti per...
Senti, Bianca, Bianca, cosa ci metti allora nella scatola magica in una parola, però? Oggi cosa ci metti?
Antifascismo.
Ok, perfetto, ti ringrazio tantissimo, Bianca.
Ciao.
Buona giornata, grazie.
Ciao,
grazie.
Buona giornata a te, ciao.
Allora, care e cari, siamo alla nostra prima puntata di questa scatola magica. Cristina, fatta la donazione per l'archivio del processo di Bologna, diffonderò il più possibile. Grazie a te, Cristina. Io sono Cecilia, non sono Ira, che però sentiremo tra pochissimo. Bentornata. A proposito di memoria, vorrei ricordare che il 2 agosto è anche la giornata in cui si commemorano Poraimos, che è la strage dei Rom ad Auschwitz. Sì, Susanna, hai fatto benissimo a ricordarlo. Io l'ho ricordato naturalmente nella mia pagina Facebook di Considera l'Armadillo, ma è una cosa veramente veramente molto importante, quindi grazie per averlo ricordato a tutti noi, Susanna. Graziella che dice: nella scatola magica metterei proprio le emozioni, spesso nostalgiche e tristi, che certe musiche e parole ti scatenano quando ti colpiscono direttamente nel cuore e ti lasciano solo sentimento. Questo è il contributo di Graziella alla nostra scatola magica. Dalla scatola magica usciva Meneghello, la marionetta che regalava sogni e sorrisi ai bimbi della scuola materna vicino a Varese. Me lo ricordo e come, ed è Anna che ci dà questo suo contributo, così come Nick che dice: nella scatola magica oggi metterei Louis Armstrong, che oggi nasceva nel 1901, sarebbe bello sentire un suo brano. Grazie Nick per la segnalazione. Chi conosce questa trasmissione sa che, ad esempio, quando voi segnalate una canzone, una musica, il tutto avviene, ma non avviene in contemporanea quasi mai, e quindi domani Louis Armstrong. Thank you. L'ho citata poco fa e la sentiamo in diretta perché Ira Rubini si trova come da tantissimi. Da quanti anni ci vai al Fringe?
Sai che non lo so.
Vabbè, meglio lasciare stare, non facciamo.
Diciamo che ci andavo. Allora, se sommiamo gli anni in cui ci andavo quando ero giovane e forte, quindi anni diciamo di sperimentazione, quando si facevano teatro di strada, più quelli in cui ci vado parlando con voi, saranno 25-26 edizioni.
Sì, sì. E quindi
parecchie.
Parecchie, un tot. Ricordiamo, Ira Rubini, che sei a Edimburgo, che sei al Fringe Festival, ma possiamo dire in pillola che cosa vuol dire Fringe Festival per
certo,
quelli che...
Certo. Il Fringe Festival è il più grande degli 8 festival che nel corso dell'estate, in particolare a luglio ed agosto, si svolgono a Edimburgo, che per come è fatta la città è una città festival praticamente tutto l'anno, perché poi ci sono anche altri appuntamenti in altri momenti dell'anno e soprattutto la città lavora per il festival un po' tutto l'anno, insomma. Il Fringe nasce nel 1947 come l'International, che è l'altro grande festival che proprio parte in contemporanea, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale le autorità della città volevano creare uno spazio di pace fra le nazioni attraverso la cultura, e da qui il nome Edinburgh International Festival. Però fin dal primo anno 7 compagnie furono escluse dal programma dell'International e fondarono il loro festival, il Fringe. Ed ecco, come dire, il doppio binario dei due festival principali che tuttora esistono e funzionano in contemporanea. Il Fringe, con più di 3.000, quasi 3.500 spettacoli contemporaneamente per tutto il mese, o quasi, l'International invece è più simile a un festival più classico dei nostri, insomma, con produzioni di musica lirica, concerti di musica classica, danza,
certo,
prosa, insomma produzioni, come dire, un po' più istituzionali, un po' più tradizionali.
Ecco, torniamo all'oggi, al 2025, a questo tuffo nel Fringe. Che cosa c'è? È sempre la solita aria che si respira o c'è qualcosa di diverso?
No, allora, in realtà l'anno scorso ero rimasta un po', forse ricorderai, un po' delusa dal tono un po' dimesso di tutta una serie di situazioni, come se fra l'oggettivo impoverimento dovuto a Brexit,
sì,
di molte istituzioni culturali che insomma tutto il mondo e paese hanno visto ridurre di molto sia i contributi che le entrate da eventuali sponsor privati, e in più anche come dire, la pandemia che aveva lasciato ancora il segno su alcuni spazi che avevano proprio chiuso, quest'anno vedo che la situazione è ritornata ad essere più simile a quella di anni pre-2019, ovvero c'è molto teatro politico, finalmente ritorna, non nei posti dove era prima, perché i posti dove era prima sono cambiati, come ripeto alcuni hanno assunto una connotazione più nazionale, quindi con drammaturgia contemporanea che sinceramente non dice granché,
sì,
ma perché non è che tutta la drammaturgia
certo,
è interessante, insomma, cioè, alcune cose si potrebbe fare anche a meno di scriverle, e invece c'è per esempio a partire dal prossimo 12 di agosto per 4 giorni un festival solo di artisti Gazawi, che è stato organizzato già insomma parecchi mesi fa, in funzione anche del fatto che molti hanno trovato la possibilità di restare in Gran Bretagna dopo essere usciti dalla striscia.
Certo.
E comunque diciamo che ovviamente tutto quel festival si concentra su lavori di testimonianza, o anche visto che, come ben sappiamo, visto che Radio Popolare ha organizzato a lungo viaggi in Palestina, sappiamo bene che la vita culturale della Palestina prima della guerra era estremamente vivace, interessante E quindi molti di questi artisti si esibiranno in questo festival, che mi sembrava la prima notizia da dare.
Certo.
Un'altra cosa che forse avrete visto su qualche social, ci sono ancora in giro per la città i manifesti che danno il benvenuto a Donald Trump, che come sapete qualche giorno fa...
Sì, era lì anche sui campi da golf, se non dico male.
Esatto, cioè no, sempre elegantissimo,
sì, certo.
Cioè si incontra la Presidente della Comunità Europea intanto che gioca a golf, no? Cioè come
sì.
Se fosse,
signora,
come
sì.
Dire, un fastidioso appuntamento. Ecco, comunque, a parte lo stile che conosciamo, gli scozzesi sono bravi, come dire, mi ricordo che al tempo del matrimonio di Carlo e Diana, non amando molto i reali inglesi, almeno buona parte di loro, l'ufficio del turismo aveva organizzato un grande viaggio in Francia con grandi sconti per la data del matrimonio. Però in questo caso invece ci sono questi manifesti veramente, insomma, di un sarcasmo feroce, in cui c'è scritto Welcome Donald, Welcome to Scotland Donald, e c'è Donald Trump fotografato insieme a Epstein. Quindi c'è, come dire, una ironia molto molto significativa che ancora serpeggia per la città, dove ci sono state, come in altre città della Scozia, molte proteste per l'arrivo del presidente, diciamo, degli Stati Uniti, soprattutto di questo presidente. E naturalmente ci sono un sacco di show che lo prendono in giro. C'erano già quando è stato presidente la prima volta, sono ritornati anche stavolta.
Certo.
E quindi ci sono, come sempre, ed è una delle cose più interessanti che si possono vedere ad Edimburgo, come sempre c'è un, come dire, la possibilità di vedere musical indipendenti americani e non, che sono sempre una cosa molto diversa dal musical si immagina, no? In altri paesi, spesso sono i titoli più famosi, quelli del West End o quelli di Broadway. Invece il musical è proprio un linguaggio che nel mondo anglosassone anche gli universitari con la loro compagnia semi-amatoriale adottano per parlare dell'attualità. E quindi parecchie sono sulla nuova presidenza americana, con tutti gli annessi e connessi, perché chiaramente è molto facile fare una caricatura musicale, no? Di cui
Direi sì, l'abbiamo visto già quando era in campagna elettorale, figuriamoci dopo, insomma.
Esatto. Quindi ce n'è parecchi diversi, adesso non sono ancora andata a vederli, ma insomma,
certo,
ho visto che sono sicuramente delle cose che andrò a vedere. Oltre a questo, ovviamente ci sono, devo dire che c'è stato un grande ritorno della commedia dell'arte italiana, fatta da compagnie internazionali, cioè in cui ci sono sempre dei componenti italiani, poi appunto è diventata una sorta di, chiamiamolo, esperanto teatrale, perché sono stati riscoperti vecchi canovacci, non sempre i titoli, diciamo, più noti e forse anche non necessariamente rappresentativi dello spirito della commedia dell'arte, così come era nata, insomma, quindi anche più popolare. E già l'anno scorso c'era una tendenza che mi ha stupito, perché è apprezzatissima dai locali, anche perché insomma sono meccanismi che sono quelli anche del teatro classico, anche del teatro shakespeariano, le commedie degli equivoci, gli scambi di persona, insomma, le traversie degli innamorati, i vecchi, gli avari, insomma le figure
sì,
che conosciamo, però attraversate con grande entusiasmo, devo dire, con anche risultati assolutamente non disprezzabili da parte di queste compagnie molto giovani. Quindi
la commedia dell'arte italiana è viva, lotta insieme a noi, viene da dire.
Senti. Perché prende forme diverse, no? Influenza il cinema, influenza il teatro contemporaneo, viene dal teatro classico, ha attraversato mille varianti, da quelle francesi a quelle appunto shakespeariane oppure di altro tipo, però in qualche maniera, partendo da degli archetipi che sono anche stereotipi, in una società, secondo me, dove la differenza fra il povero e il ricco, e non credo di essere solo io a dirlo, che non sono nessuno, si sta accentuando in tutte le società, anche quelle occidentali, questo tipo di racconti, cioè ahimè il servo furbo
sì,
che fa al padrone avaro, eccetera, eccetera, cominciano ad avere
a ritrovare, diciamo, una grande attualità, purtroppo.
Allora, quindi, allora Ira, noi ci sentiamo mercoledì stessa ora, perché così ci racconti degli altri frammenti di questo festival da Edimburgo. Come?
Se dovete venire, una sola notizia, se dovete venire in questi giorni a Edimburgo, purtroppo si sta aspettando, ed è già in corso con molto vento, eccetera, una delle grandi tempeste estive, ecco, che erano state minacciate. Quindi fate attenzione.
Come si dice a Edimburgo, statevi a court, insomma. Quindi
statevi a court e portatevi soprattutto qualcosa che non sia solo un ombrello.
Va bene, grazie Ira Rubini, grazie ciao. Mille.
Ciao.
Di corsa se ne va questa scatola magica, ma non è vero, ricordatevi sempre che c'è l'indirizzo alla scatola magica @radiopopolare.it e fatemi salutare affettuosamente Isacco, che ci scrive niente poco di meno che dalla Papua Nuova Guinea, addirittura da Port Moresby, me l'ho detto proprio male, ma comunque lui ci propone un immigrant song dei Led Zeppelin che prontamente nei prossimi giorni ascolterete. Intanto Cecilia Di Detto vi saluta, vi ringrazia per la partecipazione e l'ascolto e vi dà appuntamento a domani alle 10 per riaprire la nostra scatola magica. Ciao ciao.